Orlando Furioso, canto 43.
Laura Bretone si prolunga per portare a termine anche le novelle, che tutte ne sono partecipi. La piccola collezione eterogenea, dispersa qua e là nel poema, non ha una cornice sua che si possa propriamente concludere. Ma questo canto, il più lungo del Furioso, contiene le ultime due novelle, a completare la dozzina. E l'occasione viene solennizzata derivandole entrambe da una medesima storia, Cefalo e Procri, di fonte prestigiosa, Le Metamorfosi di Ovidio, e celebrando il natio paesaggio fluviale tra Ferrara e Mantova, in cui vengono ambientati i loro sortilegi fiabeschi. Più semplice la prima novella, più ampia la seconda, che utilizza e rincara una variante dovuta a Igino, contemporaneo e amico di Ovidio. Specie la seconda novella, oltre a evocare un remoto passato, annuncia un prossimo futuro, il Cabinet des Fées parigino, un po' salotto e un po' il governo delle fate, che si alimenterà per un secolo, dal 1690, anche di fiabe italiane. Qui troviamo la stessa miscela di elementi colti, mondani e popolari, la stessa decorazione architettonica e una morale da filone libertino. Una moglie infedele per denaro, per ammansire il marito che vuole ucciderla, lo induce a far peggio di lei, prostituendosi per meno soldi a un maschio orrendo e contraffatto. Al tempo dell'Ariosto, ad ascoltare la fiaba padana, tocca al francese Rinaldo di arrossirne. Poi Rinaldo giunge a Lampedusa, a cose fatte. Vengono sepolti ad Agrigento Brandimarte e Fiordiligi, morta di crepacuore, la coppia vagabonda di esuli dall'innamorato. Si ricorre al talento taumaturgico e faccendiere dell'eremita, che già si era preso cura di Ruggero nel canto 41, ed è l'occasione per liberare lui dal romitaggio.
O esecrabile avarizia, o ingorda fame d'avere. Io non mi maraviglio ch'ad alma vile ed altre macchie lorda si facilmente dar possi di piglio, ma che meni legato in una corda e che tu impiaghi del medesmo artiglio, alcun che per altezza era d'ingegno, se te schivar potea, d'ogni onor degno. Alcun la terra, il mare, il ciel misura e render sa tutte le cause a pieno d'ogni opra, d'ogni effetto di natura e poggia sì che Dio riguarda in seno e non può aver più ferme maggior cura morso dal tuo mortifero veleno cunir tesoro e questo su gli preme e ponvi ogni salute, ogni sua speme. Rompe eserciti alcuno e nelle porte si vede entrar di bellicose terre, ed esser primo a porre il petto forte, ultimo a trarre, in perigliose guerre. E non può riparar che sino a morte tu nel tuo cieco carcere non serre. Altri, d'altre arti ed altri studi industri, oscuri fai, che sarian chiari e illustri. Chi d'alcune dirò belle e gran donne, ca bellezza, a virtù de figli amanti, a lunga servitù, più che colonne io veggo dure, immobili e costanti. Veggo venir poi l'avarizia, e ponne far sì che par che subito le incanti. In un dì, senza amor, chi fia che il creda, a un vecchio, a un brutto, a un mostro, le dà in preda. Non è senza cagion s'io me ne doglio, intendami chi può, che mi intend'io. Né però di proposito mi toglio nella materia del mio canto oblio, ma non più a quel che ho detto da tarvoglio che a quel che vo da dire il parlar mio. Or torniamo a contar del paladino che ad assaggiare il vaso fu vicino. Io vi dicea che alquanto pensar volle, prima che ai labbri il vaso s'appressasse, pensò e poi disse: ben sarebbe folle chi quel che non vorria trovar cercasse. Mia donna è donna, ed ogni donna è molle. Lascian star mia credenza come stasse. Sin qui mai creder mio giovato e giova. Che possio migliorare per farne prova? Potria poco giovare e nuocer molto, che il tentar qualche volta il mio disdegna. Non so se in questo mi sia saggio o stolto, ma non vo più sapir che mi convegna. Or questo vin dinanzi mi sia tolto, se te non no, ne vo che me ne vegna, che tal certezza Dio più proibita ch'al primo padre l'arbor della vita. Che come Adam, poiché gustò del pomo, che Dio con propria bocca gli interdisse, dalla letizia al pianto fece un tomo, onde in miseria poi sempre s'afflisse, così se della moglie sua vuol l'uomo tutto saper quanto ella fece e disse, cade dell'allegrezza in pianti e in guai, onde non può più rilevarsi mai. Così dicendo il buon Rinaldo, e intanto respingendo da sé l'odiato vase, vide abbondare un gran rivo di pianto dagli occhi del signor di quelle case, che disse, poiché racchetossi alquanto, sia maledetto chi mi persuase Dio facesse la prova, oimè, di sorte che mi levò la dolce mia consorte. Perché non ti conobbi già 10 anni, sicch'io mi fossi consigliato teco, prima che cominciassero gli affanni e il lungo pianto, onde io son quasi cieco? Ma volevarti dalla scena ai panni, che il mio mal vegghi e te ne dogli meco, e ti dirò il principio e l'argomento del mio non comparabile tormento. Quassù lasciasti una città vicina a cui fa intorno un chiaro fiume laco, che poi si stende e in questo po' declina, e l'origine sua vien di Benaco. Fu fatta la città quando a ruina le mura andar della Genoreo Draco. Qui vi nacque io, di stirpe assai gentile, ma in povertetto e in facoltade umile. Se fortuna di me non ebbe cura, sì che mi desse al nascer mio ricchezza, al difetto di lei supplì natura, che sopra ogni mia ugual mi die bellezza. Donne e donzelle già di mia figura arder più d'una vidi in giovanezza, ch'io ci seppi accoppiare cortesi modi, benché stia mal che l'uom se stesso lodi. Nella nostra cittade era un uom saggio, di tutte le arti oltre ogni creder dotto, che quando chiuse gli occhi al febeo raggio contava gli anni suoi 128. Visse tutta sua età solo e selvaggio, se non l'estrema, che d'amor condotto, con premio, ottenne una matrona bella e n'ebbe di nascosto una cittella. E per vietar che simil la figliuola la madre non sia, che per mercede vende sua castità, che valea sola più che quanto oro al mondo si possiede, fuor del commercio popolar la invola. E dove più solingo il luogo vede, questo amplo e bel palagio e ricco tanto, fece fare ai demoni per incanto. A vecchie donne e caste fe nutrire la figlia qui, che in gran beltà poi venne, né che potesse altruom veder, né udire pur ragionarne, in quella età sostenne. E perché avesse esempio da seguire, ogni pudica donna che mai tenne contra il licito amor chiuse le sbarre, ci fe d'intaglio o di color ritrarre. Non quelle sol che di virtude amiche hanno sì il mondo all'età prisca adorno, di quai la fama per le storie antiche non è per veder mai l'ultimo giorno, ma nel futuro ancora altre pudiche che faran bella Italia d'ogni intorno ci fer ritrarre in lor fartezze conte, come otto che ne vedi a questa fonte. Poiché la figlia al vecchio par matura, sì che ne possa l'uomo cogliere i frutti, o fosse mia disgrazia o mia ventura, eletto fui degno di lei fra tutti. I là dei campi o tra le belle mura, non me ne pescarecci che gli asciutti, che ci son d'ogni intorno a 20 miglia, mi consegnò per dote della figlia. Ella era bella e costumata tanto che più desiderar non si potea, di bei trapunti e di riccami, quanto mai ne sapesse Pallade sapea. Vedi l'andare, ode nel suono il canto, celeste e non mortal cosa parea, e in modo all'arti liberali attese che quanto il padre o poco men n'intese. Con grande ingegno e non minor bellezza, che fatta l'avria amabil fino ai sassi, era giunto un amore, una dolcezza, che par che rimembrarne il cor mi passi. Non avea più piacer né più vaghezza che d'esser meco, ov'io mi stessi o andassi. Senza averlite mai, stemmo gran pezzo. L'avemmo poi, per colpa mia, da sezzo. Morto il suocero mio, dopo 5 anni ch'io sottoposi il collo al giugal nodo, non stero molto a cominciar gli affanni, io sento ancora, e ti dirò in che modo. Mentre mi richiudea tutto coi vanni l'amor di questa mia che si ti lodo, una femmina nobil del paese, quanto accender si può, di me s'accese. Ella sapea d'incanti e di malie quel che saperne possa alcuna maga. Prendea la notte chiara, oscuro il die, fermava il sol, facea la terra vaga. Non potea trar però le voglie mie che le sanassin l'amorosa piaga, col rimedio che dar non le potria senza alta ingiuria della donna mia. Non perché fosse assai gentile e bella, né perché sapessio che si mi amassi, né per grandon, né per promesse che ella mi fesse molte, e di continuo stassi, ottener poté mai c'una fiammella per darla a lei del primo amor levassi, ch'a dietro ne trei a tutte mie voglie il conoscer mi fida la mia moglie. La speme, la credenza, la certezza che della fede di mia moglie avea, m'avria fatto sprezzar quanta bellezza avesse mai la giovane l'idea. O quanto offerto mai senno e ricchezza fu al gran pastor della montagna idea. Ma le ripuzze mie non valean tanto che potesso levarmela d'accanto. Un dì che mi trovò fuor del palagio la maga, che nomata era Melissa, e mi poté parlare a suo grande agio, modo trovò da por mia pace in rissa, e con lo spron di gelosia malvagio cacciar del cor la fe che v'era fissa. Cominciò a commendar la intenzion mia ch'io sia fedele a chi fedel mi sia. Ma che ti sia fedel tu non puoi dire prima che di sua fe prova non vedi. Se la non falle, e che potria fallire, che sia fedel, che sia pudica, credi. Ma se mai senza te non la lasci ire, se mai vedere altr'uom non le concedi, onde hai questa baldanza, che tu dica e mi voglia affermar che sia pudica? Scostati un poco, scostati da casa, fa che le città ti odano e i villaggi, che tu sia andato e che la sia rimasa, agli amanti da commodo e ai messaggi. Saprieghi Adoni non fia persuasa da fare al letto maritale oltraggi, e che facendo il creda che si cele, allora dir potrai che sia fedele. Con tal parole e simili non cessa l'incantatrice, finché mi dispone che della donna mia la fede espressa veder voglia e provare a paragone. Or poniamole, soggiungo, che sa sia qual non posso averne opinione. Come potrò di lei poi farmi certo che sia di punizione degna o di merto? Disse Melissa: io ti darò un vasello, fatto da ber, di virtù rara e strana, qual già, per fare accorto il suo fratello del fallo di Ginevra, fe Morgana. Chi la moglie pudica, beh, con quello, ma non vi può già ber chi la puttana, che il vin, quando lo crede in bocca porre, tutto si sparge e fuor nel petto scorre. Prima che parti, ne farai la prova, e per lo creder mio, tu berrai netto. Che credo che ancor netta si ritrova la moglie tua, pur ne vedrai l'effetto. Ma se al ritorno esperienza nuova poi ne farai, non t'assicuro il petto, che se tu non lo immolli e netto bei, d'ogni marito il più felice sei. L'offerta accetto, il vaso ella mi dona. Ne fo la prova e mi succede appunto che, come nel desio, pudica e buona la cara moglie mia trovo a quel punto. Dice Melissa: un poco l'abbandona, per un mese o per duo stanne disgiunto, poi torna, poi di nuovo il vaso tolli, prova se bevi oppur se il petto immolli. A me duro parea pur di partire, non perché di sua fe si dubitassi, come ch'io non potea duo di patire, né un'ora pur che senza me restassi. Disse Melissa: io ti farò venire a conoscere il ver con altri passi. Vo che muti il parlare e i vestimenti, e sotto viso altrui te la presenti. Signor, qui presso una città difende il Po fra minacciose e fiere corna, la cui giurisdizion di qui si stende fin dove il mar fugge dal lito e torna. Cede d'antiquità, ma ben contende con le vicine in esser ricca e adorna. Le reliquie troiane la fondaro, che dal flagello d'Attila camparo. Astringe lenta a questa terra il morso un cavalier giovane, ricco e bello, che dietro un giorno un suo falcone iscorso, essendo capitato entro il mio ostello, vide la donna, e sì nel primo corso gli piacque che nel cor portò il suggello, né cessò molte pratiche far poi per inchinarla a desideri suoi. Ella gli fece dar tante repulse che più tentarla al fine egli non volse. Ma la beltà di lei, ch'amor vi sculse, di memoria però non se gli tolse. Tanto Melissa lo singommi e mulse, ch'ator la forma di colui mi volse, e mi mutò, ne so ben dirti come, di faccia, di parlar, d'occhi e di chiome. Già con mia moglie avendo simulato d'esser partito, e gito nel Levante, nel giovane amator così mutato l'andar, la voce, l'abito e il sembiante, me ne ritorno e to Melissa al lato, che s'era trasformata e parea un fante. E le più ricche gemme avea con lei che mai mandassi in gli Indi o gli Eritrei. Io, che l'uso sapea del mio palagio, entro sicuro e vien Melissa meco. E Madonna ritrovo a sì grande agio che non ha né scudier né donna seco. I miei prieghi le espongo, indi il malvagio stimolo enanzi del malfar le arreco, i rubini, i diamanti e gli smeraldi, che mosso arebbon tutti i cor più saldi. E le dico che poco è questo dono verso quel che sperar da me dovea. Della commodità poi le ragiono che non vessendo il suo marito avea. E le ricordo che gran tempo sono stato suo amante, come ella sapea, e che l'amar mio lei con tanta fede degno era avere al fin qualche mercede. Turbossi nel principio ella non poco, divenne rossa ed ascoltar non volle, ma il veder fiammeggiar poi come fuoco le belle gemme, il duro cor fe molle, e con parlar rispose: breve e fioco, quel che la vita a rimembrar mi tolle, che mi compiaceria quando credesse ch'altra persona mai non risapesse. Fu dar risposta un venenato telo, di che me ne senti l'alma traffissa, per lo sandomi e per le vene un gelo, nelle fauci restò la voce fissa. Levando allora del suo incanto il velo, nella mia forma mi tornò Melissa. Pensa di che color dovesse farsi, ch'intanto error da me vide trovarsi. Divenimmo ambi di color di morte, muti ambi, ambi restiam con gli occhi bassi. Potei la lingua appena aversi forte, e tanta voce appena ch'io gridassi: me tradiresti dunque tu, consorte, quando tu avessi chi il mio onor comprassi? Altra risposta darmi ella non puote che di rigar di lacrime le gote. Ben la vergogna è assai, ma più lo sdegno che la ha da mai veder farsi quell'onta, e moltiplicasi senza ritegno chi in ira al fine e in crudele odio monta. Da me fuggirsi tosto fa disegno, e nell'ora che il sol del carro smonta al fiume corre, e in una sua barchetta si fa calar tutta la notte in fretta, e la mattina s'appresenta avanti al cavalier che l'avea un tempo amata, sotto il cui viso, sotto il cui sembiante fu contra l'onor mio da me tentata. A lui che n'era stato etera amante credersi può che fu la giunta grata. Quindi ella mi fe dir ch'io non sperassi che mai più fosse mia, né più m'amassi. Ah, lasso, da quel dì con lui dimora, in gran piacere, e di me prende gioco. Ed io, del mal che procacciammi allora, ancor languisco e non ritrovo loco. Cresce il mal sempre, e giusto è ch'io ne muora, e resto mai da consumarci poco. Ben credo che il primo anno sarei morto se non mi dava aiuto un sol conforto. Il conforto che io prendo è che di quanti per 10 anni mai fur sotto al mio tetto, che a tutti questo vaso ho messo innanti, non ne trovo un che non si molli il petto. Aver nel caso mio compagni tanti mi dà fra tanto mal qualche diletto. Tu tra infiniti sol sei stato saggio, che far negasti il periglioso saggio. Il mio voler cercare oltre alla meta che della donna sua cercar si deve, fa che mai più trovare ora quieta non può la vita mia, sia lunga o breve. Di ciò Melissa fu a principio lieta, ma cessò tosto la sua gioia lieve, essendo causa del mio mal stata ella, io l'odiai, sì che non potea vederla. Ella, d'essere odiata e impaziente, da me, che dice amar più che sua vita, ove donna restarmi mantinente creduto avea che l'altra ne fosse ita, per non aver sua doglia sì presente, non tardò molto a far di qui partita, e in modo abbandonò questo paese, che dopo mai per me non se ne intese. Così narrava il mesto cavaliero, e quando fine alla sua storia pose, Rinaldo, alquanto stè sopra pensiero, da pietà vinto, e poi così rispose: «Mal consiglio ti dia Melissa, in vero, che d'attizzar le vespe ti propose. E tu fusti a cercare poco avveduto quel che tu avresti non trovar voluto. Se d'avarizia la tua donna vinta a voler fede romperti fu indutta, non t'ammirar, né prima ella né quinta fu delle donne prese in sì gran lutta, e mente via più salda ancora è spinta per minor prezzo a far cosa più brutta. Quanti uomini odi tu che già per oro han traditi padroni e amici loro? Non dovevi assalir con sì fiere armi se bramavi veder far la difesa. Non sai tu contra loro che nei marmi nel durissimo acciar sta la contesa, che più fallasti tu a tentarla, parmi, di lei che così tosto restò presa. Se te altrettanto avesse ella tentato, non so se tu più saldo fossi stato». Qui Rinaldo fe fine e dalla mensa levossi a un tempo e domandò a dormire e riposare un poco, e poi si pensa innanzi al dì d'un'ora o due partire. A poco tempo, e il poco ca dispensa con gran misura, e invano lascia agire. Il signor di là dentro, a suo piacere, disse che si poteva porre a giacere, che apparecchiata era la stanza e il letto, ma che se voleva far per suo consiglio, tutta notte dormir potria a diletto, e dormendo avanzarsi qualche miglio. «A conciarti farò», disse, «un legnetto, con che volando e senza alcun periglio, tutta notte dormendo vo che vada, e una giornata avanzi della strada». La proferta a Rinaldo accettar piacque, e molto ringraziò l'oste cortese. Poi senza indugio, là dove nell'acque da naviganti era aspettato, scese. Quivi, a grande agio riposato, giacque, mentre il corso del fiume il legno prese, che da sei remi spinto, lieve e snello, per fiume andò come per l'aria augello. Così tosto com'ebbe il capo chino e il cavalier di Francia addormentosse, imposto avendo già, come vicino giungea a Ferrara, che svegliato fosse. Restò Melara nel lito mancino, nel lito destro Sermide restosse Figarolo e Stellata e legno passa, ove le corna il Po iracondo abbassa. Delle due corna il Notier prese il destro e lasciò andar verso Vinegia il manco. Passò il Bondeno e già il color cilestro si vede in oriente venir manco, che votando di fior tutto il canestro l'aurora vi facea vermiglio e bianco. Quando, lontan scoprendo di Tealdo ambe le rocche, il capo alzò Rinaldo. «O città benavventurosa», disse, «di cui già Malagigi, il mio cugino, contemplando le stelle erranti e fisse e costringendo alcun spirito indovino, nei secoli futuri mi predisse, già che io facea con lui questo cammino, ch'ancor la gloria tua salirà tanto che avrai di tutta Italia il pregio e il vanto». Così dicendo, e pur tuttavia in fretta, su quel battel che parea aver le penne, scorrendo il re dei fiumi, all'isoletta ch'alla città dai più propinqua venne, e benché fosse allora erma e negletta, pur s'allegrò di rivederla e fenne non poca festa, che sapea quanto ella, volgendo gli anni, saria ornata e bella. Altra fiata che fe questa via, udì da Malagigi, il qual seco era, che 700 volte che si sia girata col monton la quarta sfera, questa la più ioconda isola fia di quante cingamar, stagno o riviera. Sicché, veduta lei, non sarà coda dar più alla patria di Nausicaa loda. Udì che di bei tetti, posta in ante sarebbe a quella sia Tiberio cara, che cederian le speride alle piante Gabriel Belloco d'ogni sorte rara, che tante spezie d'animali quante vi fien, né in mandra Circe ebbe né in ara, che v'avria con le grazie con Cupido venere stanza, e non più in Cipro o in Gnido. E chi sarebbe tal per studio e cura di chi, al sapere dal potere unita la voglia avendo, d'argine e di mura avria sì ancor la sua città munita, che contra tutto il mondo star sicura potria, senza chiamar di fuori Aita, e che d'Ercol figliuol, d'Ercol sarebbe padre, il signor che questo e quel fardebbe. Così venia Rinaldo ricordando quel che già il suo cugin detto gli avea, delle future cose divinando, che spesso conferir seco solea. E tuttavia, l'umil città mirando, come esser può, ch'ancor, seco dicea, debban così fiorir queste paludi, de tutti liberali e degni studi, e crescerabbia de si piccol borgo ampla cittade, e di se gran bellezza, e ciò che intorno è tutto stagno e gorgo, sien lieti e pieni campi di ricchezza. Città, sinora a riverire a sorgo l'amor, la cortesia, la gentilezza dei tuoi signori e gli onorati pregi dei cavalier, dei cittadini egregi. L'ineffabil bontà del Redentore, dei tuoi principi il senno e la giustizia, sempre con pace e sempre con amore, ti tenga in abbondanza e ti in letizia, e ti difenda contro ogni furore dei tuoi nemici, e scuopra lor malizia. Del tuo contento ogni vicino arrabbi, piuttosto che tu invidia d'alcuno abbi. Mentre Rinaldo così parla, fende con tanta fretta il sottil legno l'onde, che con maggiore a logoro non scende Falcon, ch'al grido del padron risponde. Del destro corno il destro ramo prende quindi il nocchiero, e mura e tetti asconde. San Georgio adietro, adietro s'allontana la torre, e della fossa e di Gaibana. Rinaldo, come accade con pensiero, un altro dietro e quello un altro mena, si venne a ricordar del cavaliero nel cui palagio fu la sera a cena, che per questa cittade, a dire il vero, avea giusta cagion di stare in pena. E ricordossi del vaso da bere, che mostra altrui l'error della mogliere. E ricordossi insieme della prova che d'aver fatta il cavalier Narrolli, che di quanti avea esperti, uomo non trova che bea nel vaso e il petto non si immolli. Or si pente, or tra sé dice, e mi giova che tanto paragon venir non volli. Riuscendo, accertava il creder mio. Non riuscendo, a che partito ero io? Gli è questo creder mio, come io l'avessi ben certo, e poco a crescerlo potrei. Sicché, se al paragon mi succedessi, poco il meglio saria che io ne trarrei. Ma non già poco il mal, quando vedessi quel di Clarice mia ch'io non vorrei, metter saria mille contra uno a gioco, che perdersi può molto e acquistar poco. Stando in questo pensoso, il cavaliero di Chiaramonte, e non alzando il viso, con molta attenzione fu da un nocchiero che gli era incontra riguardato fiso. E perché di veder tutto il pensiero che lo occupava tanto, gli fu avviso, come uom che ben parlava, e t'avea ardire, a seco ragionar, lo fece uscire. La somma fu del loro ragionamento che colui malaccorto era ben stato, che nella moglie sua l'esperimento maggior che può far donna avea tentato, che quella che da l'oro e dall'argento difende il cor, di pudicizia armato, tra mille spade via più facilmente difenderallo e in mezzo al fuoco ardente. Il nocchier soggiungea: ben gli dicesti che non doveva offerirle sì grandoni, che contrastare a questi assalti e a questi colpi non sono tutti petti buoni. Non so se d'una giovane intendesti, che ser poche tra voi se ne ragioni, che nel medesimo error vide il consorte di che esso avea lei condannata a morte. Dovea in memoria avere, signor mio, che l'oro e il premio ogni durezza inchina. Ma quando bisognò, l'ebbe in oblio, ed essi procacciò la sua ruina. Così sapea lo esempio egli com'io, che fu in questa città di qui vicina, sua patria e mia, che il lago e la palude del rifrenato menzo intorno chiude. D'Adonio, voglio dire, che il ricco dono fe alla moglie del giudice di un cane. Di questo, disse il paladino, il suono non passa l'Alpe e qui tra voi rimane, perché né in Francia né dove ito sono parlar n'udine le contrade strane. Sicché di pur, se non ti incresce il dire, che volentieri io mi t'acconcio a udire. Il nocchier cominciò. Già fu di questa terra un Anselmo di famiglia degna, che la sua gioventù, con lunga vesta, spese in saper ciò col piano insegna. E di nobil progenie, bella e onesta moglie cercò, ch'al grado suo convegna. Ed una terra quindi non lontana, n'ebbe una di bellezza sopraumana. E di bei modi, e tanto graziosi, che parea tutto amore e leggiadria. E di molto più forse ch'ai riposi ch'allo stato di lui non convenia. Tosto che l'ebbe, quanti mai gelosi al mondo fur, passò di gelosia. Non già ch'altra cagiogliene desse ella che d'esser troppo accorta e troppo bella. Nella città medesma un cavaliero era d'antiqua ed onorata gente, che discendea da quel lignaggio altiero cuscì d'una mascella di serpente, onde giammanto e chi con essa fero la patria mia discesero similmente. Il cavalier Cadonio nomenosse, di questa bella donna innamorosse, e per venire a fin di questo amore a spender cominciò senza ritegno, investire in conviti, in farsi onore quanto può farsi un cavalier più degno. Il tesor di Tiberio imperatore non sarebbe stato a tante spese al segno. Io credo ben che non passar due verni che gli usci fuor di tutti ben paterni. La casa, che era dianzi frequentata mattina e sera tanto dagli amici, sola restò, tosto che fu privata di starne, di fagian, di coturnici. Egli che capo fu della brigata rimase dietro e quasi fra mendici. Pensò, poiché in miseria era venuto, d'andare ove non fosse conosciuto. Con questa intenzione, una mattina, senza far motto altrui, la patria lascia e con sospiri e lacrime cammina lungo lo stagno che le mura fascia. La donna che del cor gli era regina già non oblia per la seconda ambascia. Ecco un'alta avventura che lo viene di sommo male a porre in sommo bene. Vede un villan che con un gran bastone intorno alcune sterpi s'affatica. Qui Viadonio si ferma e la cagione di tanto travagliar vuol che gli dica. Disse il villan che dentro a quel macchione veduto avea una serpe, molto antica, di che più lunga e grossa ai giorni suoi non vide, né credea mai veder poi. E che non si voleva indi partire, che non l'avesse ritrovata e morta. Come Adonio lo sente così dire, con poca pazienza lo sopporta. Sempre solea le serpi favorire, che per insegna il sangue suo le porta, in memoria cuscì sua prima gente de denti seminati di serpente. E disse e fece col villano, in guisa che suo malgrado abbandonò l'impresa, sicché da lui non fu la serpe uccisa, né più cercata, né altrimenti offesa. Adonio ne va poi dove s'avvisa che sua condizion sia meno intesa, e dura con disagio e con affanno, fuor della patria, appresso al settimo anno. Né mai per lontananza né strettezza del viver, che i pensier non lascia ir vaghi, cessa amor che si gli ha la mano avezza, cognor non gli arda il core, ognor rimpiaghi. E forza al fin che torni alla bellezza che son di riveder sì gli occhi vaghi. Barbuto, afflitto e assai male in arnese, là donde era venuto, il cammin prese. In questo tempo alla mia patria accade mandare un oratore al Padre Santo, che resti appresso alla sua santitade per alcun tempo, e non fu detto quanto. Getta alla sorte, e nel giudice cade. O giorno a lui cagion sempre di pianto, fe scuse, pregò assai, diede promesse per non partirsi, e al fin sforzato cesse. Non gli parea crudele e duro manco a dover sopportar tanto dolore, che se veduto aprir s'avesse il fianco, e vedutosi trar con mano il core, di geloso timor, pallido e bianco, per la sua donna, mentre staria fuori, lei con quei modi che giovar si crede, supplice priega a non mancar di fede, dicendole ca donna né bellezza né nobiltà né gran fortuna basta, sì che di vero onor monti in altezza, se per nome e per opere non è casta, e che quella virtù via più si prezza che di sopra arrivan quando contrasta, e cor gran campo avria per questa absenza di far di pudicizia e esperienza. Contai le cerca ed altre assai parole persuader ch'ella gli sia fedele. Della dura partita ella si duole, con che lacrime, oh Dio, con che querele, e giura che piuttosto oscuro il sole vedrassi, che gli sia mai sì crudele che rompa fede, e che vorria morire piuttosto ch'aver mai questo desire. Ancor che a sue promesse e ai suoi scongiuri desse credenze e si achetasse alquanto, non resta che più intender non procuri e che materia non procaccia al pianto. Aveva un amico suo che dei futuri casi predir teneva il pregio e il vanto, ed ogni sortilegio e magica arte o il tutto o ne sapea la maggior parte. Di egli pregando di vedere assunto se la sua moglie, nominata Argia, nel tempo che da lei sarà disgiunto, fedele e casta, o pel contrario fia. Colui, da prieghi vinto, tolle il punto, il ciel figura come par che stia. Anselmo il lascia in opera, e l'altro giorno a lui per la risposta fa ritorno. L'astrologo tenia le labbra chiuse, per non dire al dottor cosa che doglia, e cerca di tacer con molte scuse, quando pur del suo mal vede che ha voglia, che gli romperà fede, gli concluse, tosto che gli abbia il pie fuor della soglia. Non da bellezza né da prieghi indotta, ma da guadagno e da prezzo corrotta. Giunte al timore, al dubbio che avea prima, queste minacce dei superni moti, come gli stesse il cor, tu stesso stima, se d'amor gli accidenti ti son noti. e sopra ogni mestizia che lo prima e che l'afflittamente aggiri a ruoti, è il saper come, vinta d'avarizia, per prezzo abbia lasciar sua pudicizia. Or, per far quanti potea far ripari, da non lasciarla in quell'error cadere, perché il bisogno a dispogliar gli altari tra l'uom talvolta che se il trova a avere. Ciò che tenea di gioie e di denari, che n'avea somma, puse in suo potere, rendite i frutti d'ogni possessione, e ciò che al mondo in man tutto le pone. Con facultade disse che ne tuoi non sol bisogni te rigoda e spenda, ma che ne possi far ciò che ne vuoi, li consumi, li getti e doni e venda. Altro conto saper non ne vo poi, purché qual ti lascio or tu mi ti renda, purché come or tu sei mi sia rimasa, fa ch'io non trovi né poder né casa. La prega che non faccia, se non senta ch'egli ci sia, nella città dimora, ma nella villa, ove più agiatamente viver potrà d'ogni commercio fuora. Questo dicea, però che l'umil gente che nel greggio nei campi gli lavora, non gli era viso che le caste voglie contaminar potessero alla moglie. Tenendo tuttavia le belle braccia al timido marito al collo argia, e di lacrime empiendogli la faccia, con fiumicel dagli occhi le n'uscia, s'attrista che colpevole la faccia, come di fe mancata già gli sia, che questa sua sospizion procede, perché non ha nella sua fede fede. Troppo sarà, se io voglio ir rimembrando, ciò che al partir da tramendua si ha detto. Il mio onor, dice alfin, ti raccomando, piglia licenzia e parte sì in effetto. E ben si sente veramente, quando volge il cavallo, uscire il cor del petto. Ella lo segue quanto seguir puote, con gli occhi che le rigano le gote. Adonio intanto, misero e tapino, e come io dissi, pallido e barbuto, verso la patria avea preso il cammino, sperando di non esser conosciuto. Sul lago giunse alla città vicino, laddove avea dato alla biscia aiuto. Era assediata entro la macchia forte da quel villan che pur la volea a morte. Qui vi arrivando in sull'aprir del giorno, che ancor splendia nel cielo alcuna stella, si vede, in peregrino abito adorno, venir pellito incontra una donzella, il signor il sembiante, ancor che intorno non le apparisse né scudier né ancella. Costei con grata vista lo raccolse, e poi la lingua a tai parole sciolse. Se ben non mi conosci, o cavaliero, son tua parente, e grande obbligo taggio. Parente son, perché da Cadmo fiero scende da men duo noi l'alto lignaggio. Io son la fata Manto, che il primiero sasso messi a fondar questo villaggio. E dal mio nome, come ben forse hai contare udito, Mantua la nomai. Delle fate io son una, ed il fatale stato per farti anco saper ch'importe. Nascemo a un punto che d'ogni altro male siamo capaci, fuorché della morte. Ma giunto è con questo essere immortale, condizion non men del morir forte. Ogni settimo giorno ognuna è certa che la sua forma in biscia si converta. Il vedersi coprir del brutto scoglio e gir serpendo è cosa tanto schiva che non ne pare al mondo altro cordoglio, tal che bestemmi ognuna d'esser viva. E l'obbligo ch'io t'ho, perché ti voglio insiememente dire onde deriva, tu saprai che quel dì, per esser tali, siamo a periglio di infiniti mali. Non essi odiato altro animale in terra come la serpe. E noi, che n'abbiam faccia, patimo da ciascuno oltraggio e guerra, che chi ne vede ne percuote e caccia. Se non troviamo ove tornar sotterra, Sentiamo quanto pesa altrui le braccia. Meglio sarebbe poter morire che rotte e storpiate restar sotto le botte. L'obbligo ch'io t'ho grande è ch'una volta che tu passavi per quest'ombre amene, per te di mano fui d'un villan tolta, che gran travagli m'avea dati e pene. Se tu non eri, io non andava sciolta, ch'io non portassi rotto e capo e schene, e che sciancata non restassi e storta, se ben non vi potea rimaner morta. Perché quei giorni che per terra il petto traimo avvolto in serpentile scorza, il ciel, che in altri tempi a noi soggetto, niega obbedirci e prive sian di forza. In altri tempi, ad un sol nostro detto, il sol si ferma e la sua luce ammorza. L'immobil terra gira e muta loco, si infiamma il ghiaccio e si congela il fuoco. Ora io son qui per renderti mercede del beneficio che mi festi allora. Nessuna grazia in darno or mi si chiede, io son del manto viperino fuora. 3 volte più che di tuo padre erede non rimanesti, io ti foricco orora. Ne vo che mai più povero diventi, ma quanto spendi più che più augumenti. E perché so che nell'antico nodo, in che già morta vinse, anco ti trovi, voglio ti dimostrar l'ordine e il modo ch'a di sbramar tuoi desideri giovi. Io voglio, orché lontano il marito odo, che senza indugio il mio consiglio provi. Vadi a trovar la donna che dimora fuori alla villa, e sarò teco io ancora. E seguitò, narrandogli in che guisa alla sua donna vuol che s'appresenti. Dico come vestir, come precisamente abbia a dir, come la prieghi e tenti. E che forma essa vuol pigliar, devisa, che for che il giorno che era tra i serpenti, in tutti gli altri si può far secondo che più le pare in quante forme ha il mondo. Messa in abito lui di peregrino, il qual per Dio di porta in porta accatti. Mutosse ella in un cane, il più piccino di quanti mai n'abbia natura fatti, di pel lungo più bianco carmellino, di grato aspetto e di mirabili atti. Così trasfigurato, entraro in via verso la casa della bella Argia. E dei lavoratori alle capanne, prima ch'altrove, il giovane fermosse e cominciò a sonar certe sue canne, a cui suono danzando il carrizzosse. La voce e grido alla padrona venne e fece sì che per veder si mosse. Fece il Romeo chiamar nella sua corte, siccome del dottor traea la sorte. E qui vi adorno a comandare al cane incominciò, ed il cane a obbedir lui, e far danze nostral, farne destrane, con passi e continenze e modi sui, e finalmente con maniere umane far ciò che comandar sapea colui, con tanta attenzion che chi lo mira non batte gli occhi e appena il fiato spira. Gran maraviglia! Ed indi gran desire venne alla donna di quel can gentile, e ne fa per la balia proferire al cauto peregrin prezzo non vile. S'avessi più tesor che mai si tire potesse cupidigia femminile, colui rispose, non saria mercede di comprar degna del mio cane un piede. E per mostrar che viri detti foro, con la balia in un canto si ritrasse e disse al cane ch'una marca d'oro a quella donna in cortesia donasse. Scossesi il cane e videsi il tesoro. Disse a donna la baglia che pigliasse, soggiungendo, ti par che prezzo sia, per cui sì bello e util cane io dia. Cosa qual voglia sia, non gli domando, di ch'io ne torni mai con le man vuote, e quando perle, e quando annella, e quando leggiadra veste, e di gran prezzo scuote. Pur dia Madonna, che fia al suo comando? Per oro no, che oro pagar non puote. Ma se vuolcuna notte seco io giaccia, abbiasi il cane e il suo voler ne faccia. Così dice, e una gemma allora nata le dà, ch'alla padrona la presenti. Pare alla balia averne più d'errata che di pagar 10 ducati o 20. Torna la donna e le fa l'imbasciata, e la conforta poi che si contenti d'acquistare il bel cane, che acquistarlo per prezzo può, che non si perde a darlo. La bella argia sta ritrosetta in prima, parte che la sua fe romper non vuole, parte che ser possibile non stima tutto ciò che ne suonan le parole. La balia le ricorda e rode e lima, che tanto ben di rado a venir suole, e fe che l'agio un altro di si tolse, che il can veder senza tanti occhi volse. Quest'altro comparir che Adonio fece fu la ruina e del dottor la morte. Facea nascer le doble, a 10 a 10, pilze di perle e gemme d'ogni sorte, sì che il superbo Corman sue fece, che tanto meno a contrastar fu forte, quanto poi seppe che costui, chinante gli fa partito, è il cavalier, suo amante. Della puttana sua balia i conforti, i prieghi dell'amante e la presenzia, il veder che guadagno se l'apporti, del misero dottor la lunga absenzia, lo sperar ch'alcun mai non lo rapporti. Fero ai casti pensier tal violenza che l'accettò il bel cane e per mercede in braccio e in preda al suo amator si diede. Adonio lungamente frutto colse della sua bella donna, a cui la fata grande amor pose e tanto le ne volse che sempre star con lei si fu obbligata. Per tutti i segni il sol prima si volse, ch'al giudice licenzia fosse data. Al fin tornò, ma pien di gran sospetto, per quel che già l'astrologo avea detto. Fa, giunto nella patria, il primo volo a casa dell'astrologo, e gli chiede se la sua donna, fatto inganno e dolo, oppur servato gli abbia amore e fede. Il sito figurò colui del polo, e da tutti i pianeti il luogo diede. Poi rispose che quel che avea temuto, come predetto fu, gli era avvenuto, che da doni grandissimi corrotta, data ad altri, s'avea la donna in preda. Questo al dottor nel cor fu sì gran botta che lancia e spiedo io vo ben che le ceda. Per esserne più certo, ne va a lotta, benché purtroppo allo indivino creda, ove la balia e la tira da parte, e per saperne il certo usa grande arte. Con larghi giri, circondando prova or qua or là, di ritrovar la traccia, e da principio nulla ne ritrova, con ogni diligenza che ne faccia. Ch'ella, che non avea tal cosa nuova, stava negando con immobil faccia, e come bene istrutta, più d'un mese, tra il dubbio e il certo, il suo patron sospese. Quanto dovea parergli il dubbio buono, se pensava il dolor che avria del certo, poi ch'indarno provò con priego e dono, che dalla paglia il vergli fosse aperto, né toccò tasto ove sentisse suono altro che falso, come uom ben esperto, aspettò che discordia vi venisse, come femmine son liti e risse. E come egli aspettò, così gli avvenne, ch'al primo sdegno che tra loro nacque, senza suo ricercar, la balia venne il tutto a ricontargli, e nulla tacque. Lungo a dir fora ciò che il cor sostenne, come la mente consternata giacque del giudice meschin, che fu sì oppresso che stette per uscir fuor di se stesso, e si dispose al fin dall'ira vinto morir, ma prima uccider la sua moglie, e che da mendue i sangue un ferro tinto levassi lei di biasmo e sé di doglie. Nella città se ne ritorna, spinto da così furibonde cieche voglie. Indi alla villa un suo fidato manda, e quanto eseguir debba gli comanda. Comanda al servo che alla moglie Argia torni alla villa, e in suo nome le dica che gli è da febbre oppresso, così ria che di trovarlo vivo avrà fatica, sicché, senza aspettar più compagnia, venir debba con lui, se la gli è amica. Verrà, sa ben che non farà parola, e che travia le seghi egli la gola. A chiamar la padrona andò il famiglio, per far di lei quanto il signor commesse. Dato prima al suo cane ella di piglio, montò a cavallo ed a cammin si messe. L'avea il cane avvisata del periglio, ma che d'andar per questo ella non stesse, ch'avea ben disegnato e provveduto, onde nel gran bisogno avrebbe aiuto. Levato il servo del camino sera, e per diverse solitarie strade, a studio capitò su una riviera che d'Appennino in questo fiume cade. Ov'era bosco e selva, oscura e nera, lungi da villa e lungi da cittade, gli parve loco tacito e disposto per l'effetto crudel che gli fu imposto. Trasse la spada e alla padrona disse quanto commesso il suo signor gli avea, sicché chiedesse, prima che morisse, perdono a Dio d'ogni sua colpa rea. Non ti so dir com'ella si coprisse, quando il servo ferirla si credea, più non la vide, e molto d'ogni intorno l'andò cercando, e al fin restò con scorno. Torna al patron, con gran vergogna e tonta, tutto attonito in faccia e sbigottito, e l'insolito caso gli racconta, che gli non sa come si sia seguito. Da suoi servigi abbia la moglie pronta la fata manto, non sapea il marito, che la balia, onde il resto avea saputo, questo non so perché gli avea taciuto. Non sa che far, che né l'oltraggio grave vendicato ha, né le sue pene asceme. Quel che era una festuca, ora è una trave, tanto gli pesa, tanto al cor gli preme. L'error che sapean pochi, or si aperto ave, che senza indugio si palesi teme. Potea il primo celarsi, ma il secondo pubblico in breve fia per tutto il mondo. Conosce ben che poiché il corfellone avea scoperto il misero contra essa, ch'ella, per non tornargli in suggezione, d'alcun potente in man si sarà messa, il qual se la terrà con irrisione ed ignominia del marito espressa, e forse anco verrà d'alcuno in mano che ne fia insieme adultero e ruffiano. Sicché, per rimediarvi, in fretta manda intorno messi e lettere a cercarne. Chi in quel loco, chi in questo ne domanda, per Lombardia, senza città lasciarne. Poi va in persona, e non si lascia banda ove non vada, o mandivi a spiarne. Né mai può ritrovar capo né via, di venire notizia che ne sia. Alfin chiama quel servo, a chi fu imposta l'opera crudel, che poi non ebbe effetto, e fa che lo conduce ove nascosta se gli era Argia, siccome gli avea detto. Che forse in qualche macchia il dir reposta, la notte si ripara dal contetto. Lo guida il servo, ove trovarsi crede la folta selva, e un gran palagio vide. Fatto avea farsi alla sua fata, intanto la bella Argia, con subito lavoro, dall'alabastri un palagio per incanto, dentro e di fuor tutto fregiato d'oro. Né lingua dir, né cor pensar può quanto avea beltà di fuor, dentro tesoro. quello che iersera si ti parve bello del mio signor saria un tugurio a quello. E di panni di razza e di cortine tessute riccamente e a varie fogge ornate eran le stalle e le cantine, non sale pur, non pur camere e logge, vasi d'oro e d'argento senza fine, gemme cavate azzurre e verdi e rogge, e formate in gran piatti e in coppe e in nappi, e senza fin d'oro di seta drappi. Il giudice, siccome io vi dicea, venne a questo palagio a dar di petto, quando né una capanna si credeva di ritrovar, ma solo il bosco schietto. Per l'alta maraviglia che n'avea, esser si credea uscito d'intelletto. Non sapea se fosse ibro o se sognassi, oppur se il cervello scemo a volo andassi. Vide innanzi alla porta uno etiopo, con naso e labbri grossi, e ben di avviso che non vedesse mai prima né dopo un così sozzo e dispiacevol viso. Poi di fattezze qual si pinge Esopo, da tristar se vi fosse il paradiso, bisunto e sporco ed abito mendico, né a mezzo ancor di sua bruttezza io dico. Anselmo, che non vede altro da cui possa saper di chi la casa sia, a lui s'accosta e ne domanda a lui. Ed egli risponde, questa casa è mia. Il giudice è ben certo che colui lo beffi e che gli dica la bugia, ma con scongiuri il negro ad affermare che sua è la casa e che altri non va a fare. E gli offerisce, se la vuol vedere, che dentro vada e cerchi come voglia. E se va cosa che gli sia in piacere, o per sé o per gli amici, se la toglia. Diede il cavallo al servo suo a tenere Anselmo e messe il piè dentro alla soglia. E per sale e per camere condotto, da basso ed alto, andò mirando il tutto. La forma, il sito, il ricco e bel lavoro va contemplando, e l'ornamento regio. E spesso dice, non potria quant'ore sotto il sol pagare il loco egregio. A questo gli risponde il brutto moro e dice, e questo ancor trova il suo pregio, se non d'oro d'argento, non di meno pagarlo può quel che vi costa meno. E gli fa la medesima richiesta ch'avea già Adonio alla sua moglie fatta. Della brutta domanda e disonesta persona lo stimò bestiale e matta. Per tre repulse e quattro egli non resta, e tanti modi a persuaderlo adatta, sempre offerendo in merito il palagio, che fe inchinarlo al suo voler malvagio. La moglie Argia, che stava presso ascosa, poiché lo vide nel suo error caduto, saltò fuori, gridando, «Ah, degna cosa, che io veggo di dottor saggio tenuto!» Trovato in sì malopre viziosa, pensa se rosso farsi deve e muto. «O terra, a ciò te si gettassi dentro!» perché allor non t'apristi insino al centro. La donna, in suo discarico, ed in vergogna d'Anselmo, il capo gli intronò di gridi, dicendo, come te punir bisogna di quel che far con sivil uom ti vidi, se per seguir quel che natura agogna, me, vinta ai preghi del mio amante, uccidi. Che era bello e gentile, e un dono tale mi fe che a quel nulla il palagio vale. Se io ti parvi esser degna d'una morte, conosci che ne sei degno di cento, e benché in questo loco io sia sì forte, io possa di te fare il mio talento, pure io non ti vo pigliar di peggior sorte, altra vendetta del tuo fallimento. Di far l'avere il dar marito poni, fa com'io a te, che tu a me ancor perdoni. E sia la pace e sia l'accordo fatto, che ogni passato error vada in oblio, né che in parole io possa mai, né in atto, ricordarti il tuo error, né a me tu il mio. Il marito ne parve aver buon patto, né dimostrossi al perdonar restio. Così a pace e concordia ritornaro, e sempre poi fu l'uno all'altro caro. Così disse il nocchiero, e mosse a riso Rinaldo al fin della sua istoria un poco, e diventagli fece a un tratto il viso per l'onta del dottor come di fuoco. Rinaldo Argia molto lodò, che avviso ebbe d'alzare a quell'augello un gioco ch'alla medesma rete fe cascallo, in che cadde ella, ma con minor fallo. Poiché più in alto il sole il cammin prese, fe il paladino apparecchiar la mensa, ch'avea la notte il mantuan cortese provvista con larghissima dispensa. Fu già a sinistra intanto il bel paese, e a man destra la palude immensa. Viene e fuggesi Argenta e il suo girone, col lito ove Santerno il capo pone. Allora la Bastia credo non vera, di che non troppo si vantar spagnuoli d'avervi sutenuta la bandiera, ma più da pianger n'hanno i romagnuoli. E quindi, a filo alla dritta riviera, cacciano il legno e fan parer che voli. Lo volgon poi per una fossa morta, ch'a mezzodì presso a Ravenna il porta. Benché Rinaldo con pochi danari fosse sovente, pur n'avea sì allora che cortesia ne fece a marinari prima che li lasciasse alla buon'ora. Quindi, mutando bestie e cavallari, a Rimino passò la sera ancora. Nei Montefiore aspetta il matutino e quasi a par col sol giunge in Urbino. Quivi non era Federico allora, né Elisabetta, né il buon Guido vera, né Francesco Maria, né Leonora, che con cortese forza e non altiera avesse astretto a far seco dimora sì famoso guerrier più d'una sera. Come fer già molti anni, e t'oggi fanno a donne e a cavalier che di là vanno. Poiché quivi alla briglia alcun non prende, smonta Rinaldo a Cagli alla via dritta. Pel monte che il Metauro e il Gauno fende, passa Appennino e più non la manrita. Passa gli Ombri e gli Etrusci e a Roma scende, da Roma ad Ostia, e quindi si tragitta per mare, alla città a cui commise il pietoso figliol l'ossa d'Anchise. Muta ivi legno e verso l'isoletta di Lipadusa farà levarsi, quella che fu dai combattenti eletta e dove già stati erano a trovarsi. Insta Rinaldo e gli nocchieri a fretta, cavela e arremi, fan ciò che può farsi, ma i venti avversi, e per lui malgagliardi, lo fecer, ma di poco, arrivar tardi. Giunse che appunto il principe d'Anglante fatta via l'utile opera e gloriosa, avea Gradasso ucciso e Tagramante, ma con dura vittoria e sanguinosa. Morto n'era il figliuol di Monodante, e di grave percossa e perigliosa stava Olivier languendo in sull'arena, e del piaguasto avea martire e pena. Tener non poté il conte asciutto il viso quando abbracciò Rinaldo e che narrolli che gli era stato Brandi Marte ucciso, che tanta fede e tanto amor portolli. Nemmen Rinaldo, quando si diviso, vide il capo all'amico, ebbe occhi molli. Poi, quindi, ad abbracciarsi fu condotto Olivier, che se dia col piede rotto. La consolazione che seppe, tutta di allor, benché per sé tornò la possa, che giunto si vedea qui via le frutta, anzi, poiché la mensa era rimossa. Andaro i servi alla città distrutta, e di Gradasso ed Agramante l'ossa nelle ruine ascoser di Biserta, e qui vi divulgar la cosa certa. Della vittoria che aveva avuto Orlando, s'allegrò Astolfo e Sansonetto molto, non sì però come avrian fatto quando non fosse a Brandimarte il lume tolto. Sentir lui morto, il gaudio va scemando, sicché non ponno a serenare il volto. Or chi sarà di lor, ch'annunzio voglia a fior di ligidar di sì gran doglia? La notte che precesse a questo giorno, Fiordiligi sognò che quella vesta, che per mandarne Brandimarte adorno avea trapunto e di sua man contesta, vedea per mezzo sparsa ed ogni intorno di gocce rosse a guisa di tempesta. Parea che di sua man così l'avesse ricamata ella e poi se ne dogliesse. E parea dir, purammi il signor mio, commesso che la faccia tutta nera. Or perché dunque ricamata ho l'io contra sua voglia in si strana maniera? Di questo sogno fe giudicio Rio. Poi la novella giunse quella sera, ma tanto Astolfo ascosa le latenne che a lei con Sansonetto se ne venne. Tosto che entraro e che la loro il viso vide di gaudio in tal vittoria privo, senz'altro annunzio sa, senz'altro avviso, che Brandimarte suo non è più vivo. Di ciò le resta il cor così conquiso, e così gli occhi hanno la luce a schivo, e così ogni altro senso se le serra, che come morta andar si lascia in terra. Al tornar dello spirito, ella alle chiome caccia le mani e dalle belle gote, indarno ripetendo il caro nome, fa danno e tonta più che far lor puote, straccia i capelli e sparge, e grida come donna talor che il demon rio percuote. O come sode che già suon di corno, mena de corse e t'aggirossi intorno. Or questo or quel pregando va, che porto le sia un coltel, sì che nel cor si fera. Or correre vo là, dove il legno in porto dei due signor defunti arrivato era. E dell'uno e dell'altro, così morto, far crudo strazio, e vendetta acra e fiera. Or vuol passare il mare, e cercar tanto, che possa il suo signor morire accanto. Deh, perché, Brandimarte, ti lasciai senza me andare a tanta impresa, disse, vedendoti partir, non fu più mai che Fiordiligi tua non ti seguisse. T'avrei giovato s'io veniva assai, ch'avrei tenute in te le luci fisse, e se Gradasso avessi dietro avuto, con un sol grido io t'avrei dato aiuto. O forse esser potrei stata sì presta che entrando in mezzo il colpo t'avrei tolto, fatto scudo t'avrei con la mia testa, che morendo io non era il danno molto. Ogni modo io morrò, né fia di questa dolente morte alcun profitto colto, che quando io fossi morta in tua difesa non potrei meglio aver la vita spesa. Se pur ad aiutarti i duri fatti avessi avuto e tutto il cielo avverso, gli ultimi baci almeno io t'avrei dati, almen t'avrei di pianto il viso asperso, e prima che con gli angeli beati fossi lo spirito al suo fattor converso, detto gli avrei, va in pace e là m'aspetta, covunque sei, son per seguirti in fretta. È questo, Brandimarte, È questo il regno di che pigliar lo scettro ora dovevi. Or così teco ad ammogire io vegno, così nel real seggio mi ricevi? Ma fortuna crudel, quanto disegno mi rompi, o che speranze oggi mi levi? De che cesso io, poiché ho perduto questo tanto mio ben, ch'io non perdo anche il resto. Questo e t'altro dicendo, inde risorse il furor con tanto impeto e la rabbia ch'a stracciare il bel crin di nuovo corse, come il bel crin tutta la colpa n'abbia. Le mani insieme si percosse e morse, nel sen si cacciò l'ugne e nelle labbia. Ma torna Orlando e dai compagni, intanto che la si strugge e si consuma in pianto. Orlando, col cognato, che non poco bisogno avea di medico e di cura, ed altrettanto, perché in degno loco avesse brandimarte sepoltura, verso il monte ne va, che fa col fuoco chiara la notte, e il dì di fumo oscura. Hanno propizio il vento, e a destra mano non è quel lito lor molto lontano. Con fresco vento, che in favor veniva, sciolser la fune al declinar del giorno, mostrando lor la taciturna diva la dritta via col luminoso corno. E sorser l'altro dì sopra la riva, camena giace ad Agrigento intorno. Quivi Orlando ordinò per l'altra sera ciò che a funeral pompa bisogno era. Poiché l'ordine suo vide seguito, essendo ormai del sole il lume spento, fra molta nobiltà, che ero allo invito de luoghi intorno corse in Agrigento, d'accesi torchi tutto ardendo il lito, e di grida sonando e di lamento, tornò Orlando ove il corpo fu lasciato, che vivo e morto avea con fede amato. Quivi Bardin, di somma danni grave, stava piangendo alla bara funebre, che pel gran pianto che avea fatto in nave dovria gli occhi aver pianti e le palpebre. Chiamando il ciel crudel, le stelle prave, ruggia come un leon ch'abbia la febbre. Le mani erano intanto empie e ribelle ai crin canuti e alla rugosa pelle. Levossi al ritornar del paladino, maggiore il grido e raddoppiossi il pianto. Orlando, fatto al corpo più vicino, senza parlar stette a mirarlo alquanto. Pallido, come colto al matutino e da sera il ligustro o il molle accanto, e dopo un gran sospir, tenendo fisse sempre le luci in lui, così gli disse: «O forte, o caro, o mio fedel compagno, che qui sei morto e so che vivi in cielo, ed una vita vai fatto guadagno che non ti può mai tor caldo né gelo. Perdonami se ben vedi ch'io piagno, perché d'esser rimaso mi querelo e che tanta letizia io non son teco, non già perché qua giù tu non sia meco. Solo senza te son, né cosa in terra senza te posso aver più che mi piaccia. Se teco era in tempesta e teco in guerra, perché non anco in ozio e t'imbonaccia? Ben grande è il mio fallir, poiché mi serra di questo fango uscir per la tua traccia. Se negli affanni teco fui, percora non sono a parte del guadagno ancora. Tu guadagnato e perdito ho fatto io. Sol tu all'acquisto, io non son solo al danno. Partecipe fatto è del dolor mio l'Italia, il regno franco e l'alemanno. O quanto, quanto il mio signore zio, o quanto i paladin da doler sanno. Quanto l'imperio e la cristiana chiesa, che perduto han la sua maggior difesa. O quanto si torrà per la tua morte di terrore nemici e di spavento, o quanto Pagania sarà più forte, quanto animo n'avrà, quanto ardimento. O come star ne ve la tua consorte, sin qui ne veggo il pianto e il grido sento, so che m'accusa e forse odio mi porta, che per me teco ogni sua speme è morta. Ma fior di ligi, almen resti un conforto a noi che siamo di Brandimarte privi. Chi invidiar lui con tanta gloria morto, denno tutti i guerrier ch'oggi son vivi. Quei Deci e quel nel Roman Foro absorto, quel si lodato Codro dagli Argivi, non con più altrui profitto e più suo onore a morte si donar del tuo signore. Queste parole ed altre dicea Orlando. Intanto i bigi, i bianchi, i neri frati e tutti gli altri chierci, seguitando, andavan col lungo ordine accoppiati per l'alma del defunto Dio pregando che gli donasse requie tra i beati. Luminanzi e per mezzo ed ogni intorno mutata ver parea la notte in giorno. Levan la bara ed a portarla foro messi a vicenda conti e cavalieri. Purpurea seta la copria che d'oro e di gran perle avea compassi altieri. Di non men bello il signor il lavoro avean gemmati e splendidi origlieri. E giacea quivi il cavalier, con vesta di color pare, ed un lavor con testa. 300 agli altri eran passati innanti, dei più poveri tolti della terra, parimente vestiti tutti quanti di panni negri e lunghi sino a terra. 100 paggi seguiano sopra altrettanti grossi cavalli e tutti buoni a guerra. E i cavalli coi paggi ivano il suolo radendo col loro abito di duolo. Molte bandiere innanzi e molte dietro, che di diverse insegne eran dipinte, spiegate accompagnavano il feretro, le quai già tolte a mille schiere vinte e guadagnate a Cesare e a Pietro, avean le forze cor giaceano estinte. Scudi verano molti, che di degni guerrieri a chi fur tolti avean i segni. Venian 100 e 100 altri a diversi usi dell'esequio ordinati, ed avean questi, come anche il resto, accesi torchi, e chiusi più che vestiti eran di nere vesti. Poi seguia Orlando, e ad or soffusi di lacrime avea gli occhi, e rossi e mesti. Né più lieto di lui Rinaldo venne. Il piè Olivier, che rotto avea, ritenne. Lungo sarà, s'io vivo dire in versi, le cerimonie, e raccontarvi tutti dispensati manti, oscuri e persi, gli accesi torchi che vi furono strutti. Quindi, alla chiesa catedral conversi, dovunque andar, non lasciaro occhi asciutti. Si bel, si buon, si giovene, a pietà demosse ogni sesso, ogni ordine, ogni etade. Fu posto in chiesa, e poiché dalle donne, di lacrime e di pianti, inutile opera, e che dai sacerdoti ebbe e lei sonne, e gli altri santi detti avuto sopra, in un'arca il serbar su due colonne, e quella vuole Orlando che si copra di ricco drappo d'or, sinché il reposto in un sepulcro sia di maggior costo. Orlando di Sicilia non si parte, che manda a trovar porfidi e alabastri. Fece fare il disegno e di quell'arte narrar con gran premio i miglior mastri. fe le lastre, venendo in questa parte, poi drizzar fior di ligi e gran pilastri. E quivi essendo Orlando già partito, si fe portar dall'africano lito. E vedendo le lacrime indefesse, e tostinati a uscir sempre i sospiri, né per far sempre dire uffici e messe, mai satisfar potendo ai suoi disiri, di non partirsi quindi in cor si messe, finché del corpo l'anima non spiri. E nel sepolcro fe fare una cella e vi si chiuse, e fe sua vita in quella. Oltre che messi e lettere le mande, vi va in persona Orlando per levarla. Si viene in Francia, con pension ben grande, compagna vuol di galerana farla. Quando tornare al padre anco domande, si nella lizza vuole accompagnarla. Edificarle vuole un monastero, quando servire a Dio faccia pensiero. Stava ella nel sepulcro, e quivi, attrita da penitenzia, orando giorno e notte, non durò lunga età, che di sua vita dalla parca le fur le fila rotte. Già fatto avea dall'isola partita, ove Ciclope avea l'antique grotte, i tre guerrieri di Francia, afflitti e mesti, che il quarto lor compagno addietro resti. Non volean senza medico levarsi, che d'Olivier s'avesse a pigliar cura. La qual, perché a principio mal pigliarsi poté, fattera faticosa e dura. E quello diano in modo lamentarsi, che del suo caso avean tutti paura. Tra lor di ciò parlando, al nocchier nacque un pensiero e lo disse, e a tutti piacque. Disse ch'era di là poco lontano, in un solingo scoglio, uno eremita, a cui ricorso mai non s'era in vano, o fosse per consiglio o per aita. E facea alcuno effetto soprumano, dar lume a ciechi e tornar morti a vita, fermare il vento ad un segno di croce e far tranquillo il mar quando è più atroce. E che non denno dubitare, andando a ritrovar quell'uomo a Dio sì caro, che lor non rende Olivier sano, quando fatto ha di sua virtù segno più chiaro. Questo consiglio si piacque ad Orlando, che verso il santo loco si drizzaro. Né mai piegando dal camin la prora, vider lo scoglio al sorger dell'aurora. Scorgendo il legno, uomini in acqua tutti, sicuramente s'accostaro a quello. Quivi, aiutando servi e galeotti, declinano il marchese nel battello, e per le spumose onde fur condotti nel duro scoglio, e tindi al santo ostello. Al santo ostello, a quel vecchio medesimo per le cui mano ebbe Ruggier battesimo. Il servo del signor del paradiso raccolse Orlando e i compagni suoi e benedille con giocondo viso e dei lor casi dimandolli poi. Benché de lor venuta avuto avviso avesse prima dai celesti eroi. Orlando gli rispose esser venuto per ritrovare al suo Oliviero aiuto, che era pugnando per la fe di Cristo a periglioso termine ridotto. Levogli il santo ogni sospetto tristo e gli promise di sanarlo in tutto. Né dunque into trovandosi provvisto né d'altra umana medicina instrutto, andò alla chiesa e torò al Salvatore, e tindi uscì con gran baldanza fuore. E in nome dell'Eterne tre persone, Padre, Figliolo e Spirito Santo, diede ad Olivier la sua benedizione. O virtù che da Cristo a chi gli crede, cacciò dal cavaliero ogni passione, ritornò alla sanità del piede, più fermo e più spedito che mai fosse, e presente sobrino a ciò trovosse. Giunto sobrin delle sue piaghe a tanto che star peggio ogni giorno se ne sente, tosto che vede del monaco santo il miracolo grande ed evidente, si disponde la sciarma con d'accanto e Cristo confessar vivo e potente, e domanda con cor di fede attrito d'iniziarsi al nostro sacro rito. Così l'uom giusto lo battezza e tanco gli rende orando ogni vigor primiero. Orlando e gli altri cavalier non manco di tal conversion letizia fero, che di veder che liberato e franco del periglioso mal fosse Oliviero. Maggior gaudio degli altri ruggerebbe e molto in fede e in devozione accrebbe. Era Ruggier, dal dì che giunse a nuoto su questo scoglio, poi stato vi ogni ora. Fra quei guerrieri il vecchiarel devoto sta dolcemente e li conforta, e tora, a voler schivi di pantano e loto, mondi passar per questa morta gora, ch'ha nome vita, che si piace a sciocchi, e dalla via del ciel sempre ave gli occhi. Orlando un suo mandò sul legno, e trarne fece pane e buon vin, cacio e persutti, e l'uom di Dio, con il sapor di starne, pose in oblio, poi che avvezzosse ai frutti. Per carità, mangiar fecero carne, e ber del vino, e far quel che fer tutti. Poi ch'alla mensa consolati foro, di molte cose ragionar tra loro. E come accade nel parlar sovente, una cosa vien l'altra dimostrando, Ruggier riconosciuto finalmente fu da Rinaldo, da Olivier, da Orlando, per quel Ruggero in arme sì eccellente, il cui valor s'accorda ognun lodando. Né Rinaldo l'aveva raffigurato per quel che provò già nello steccato. Ben l'aveva il re sovrin riconosciuto, tosto che il vide col vecchio apparire, ma volse innanzi star tacito e muto, che porsi in avventura di fallire. Poiché a notizia agli altri fu venuto che questo era Ruggier, di cui l'ardire, la cortesia e il valore alto e profondo si faceva nominare per tutto il mondo, e sapendosi già che era cristiano, tutti, con lieta e con serena faccia, vengono a lui, chi gli tocca la mano e chi lo bacia e chi lo stringe a braccia. Sopra gli altri il signor di Montalbano d'accarezzarlo e fargli onor procaccia, perché so più degli altri, io il servo a dire nell'altro canto, se vorrete udire.